Kelly Cortz, alpinista e scrittore statunitense, ha scritto recentemente su quanto la tecnologia e la conoscenza delle previsioni meteo abbiano radicalmente cambiato in positivo l'arrampicata in Patagonia, terra di micidiali e rinomate tempeste e venti sferzanti, luogo di difficoltà estrema nello scalare montagne, anche se queste non sono particolarmente alte. Nessuna cima, infatti, supera i 4.000 metri. Cime tempestose di oggi è la sintesi del suo racconto, il cui incipit è particolarmente incisivo. Immaginatevi stanchi e logori, accampati nei boschi della Patagonia, appena tornati da un tentativo in cui una ventosa finestra di brutto tempo si abbatteva su di voi mentre vi trovavate a 1.000 metri di altezza in parete. Come se la furia degli dèi fosse improvvisamente scesa su di voi, eppure in qualche modo siete sopravvissuti. Il vostro corpo è completamente intorpidito, il vento furioso soffia contro la parete e non riuscite nemmeno a sentire il vostro partner urlarvi da un metro di distanza. Ogni secondo, ogni minuto di ogni ora, per un totale di 12 ore, rimanete immersi in una paura primordiale. E barcollando in ritirata arrivate al campo e vi schiantate in un sonno senza sogni. Non dormite da oltre 30 ore e mentre la tempesta è in furia sperate in una sola cosa, che continui quella maledetta bufera in modo da non dover nemmeno pensare di tornare là fuori a scalare. Ma nel bel mezzo della notte vi svegliate per pisciare. E borbottando vi siete rigirati nel sacco, avete aperto la zip della tenda e siete usciti fuori. Attraverso gli occhi cisposi il vostro sguardo è rivolto sugli spazi tra gli alberi. Le stelle splendono luminose e il vostro pensiero è «Ma vaffanculo!». Nel suo libro del 2000, intitolato «Grandi pareti», Reinhold Messer scrisse «Il grosso problema sul Cerro Torre e in generale di ogni montagna in Patagonia sono le tempeste». Ogni parete della zona in realtà dovrebbe essere considerata e misurata due volte la sua altezza. Ma questo era il passato, la vecchia Patagonia, prima dell'arrivo del più grande cambiamento nella storia dell'arrampicata patagonica. Questo cambiamento ha influenzato ogni elemento dell'alpinismo in quel lembo di Sud America e soprattutto la via più infame e bizzarra della zona, la via del compressore sul Cerro Torre. Nel corso di due viaggi nel 1970, l'alpinista italiano Cesare Maestri aveva utilizzato un compressore a benzina come martello pneumatico per piantare sulla cresta sud-est della montagna 400 chiodi, la maggior parte di loro distanziati come pioli di una scala. Non arrivò nemmeno in vetta perché considerava il fungo di neve non parte della montagna. E anche se Maestri tornò a casa accolto da una fanfara formidabile, ben presto le critiche e lo sdegno si riversarono su di lui e sulla sua discutibilissima impresa. La maggior parte di queste considerava le sue tattiche un affronto allo spirito dell'alpinismo e alle regole da tempo stabilite dal fair play. Ma tuttavia, nei decenni successivi e nonostante ciò, successe l'imprevedibile. La via del compressore diventò la via più popolare sul Cerro Torre. Più gli alpinisti affollavano la Patagonia, più gli anni passavano, spesso consecutivamente, senza che il Cerro Torre venisse scalato nemmeno una volta. Stagioni senza cima, tentativi da incubo conclusi con tempeste infernali e rari successi rafforzarono ulteriormente il ruolo della via del compressore come parte integrante della tradizione del Cerro Torre. Per molti alpinisti, l'affronto morale della scaletta di chiodi di Maestri diventò trascurabile. I racconti del terrore erano onnipresenti. Quando arrivavano tempeste da ovest, se vi foste trovati in cima alla via del compressore, non avreste capito di essere nei guai fino a quando non fosse stato chiaro che era ormai troppo tardi per ritirarvi, cercando la sicurezza della foresta come soldati sconfitti in battaglia, con gli occhi vitrei e gli sguardi attoniti. A cavallo tra novembre e dicembre 2008, ai tempi in cui sul massiccio di Cialten era arrivato un periodo lungo quasi 2 settimane di cielo sereno, il numero di ripetizioni lungo la via del compressore era cresciuto incredibilmente e sicuramente se ne sarebbero potute contare ben oltre un centinaio. Quella inconsueta finestra di bel tempo, la fine del 2008, però fu molto particolare, non solo per la sua durata, ma perché tutti erano in grado di sapere con notevole anticipo che stava arrivando. Ci sono molti modi per raccogliere dati meteo, come le stazioni di osservazione di superficie, le boe oceaniche, le foto satellitari di nubi ad altezze differenti e intervalli di tempo, che indicano cose come la velocità del vento e la concentrazione di umidità atmosferica. E anche se i dati sono relativamente scarsi, in posti meno popolati come la Patagonia, praticamente nulla si frappone tra le tempeste del Pacifico e il massiccio patagonico di Cialten, rendendo più facili le previsioni. Questo per la paradossale mancanza di variabili climatiche ed orografiche che possano complicarle o renderle inaffidabili. In sostanza, quando è annunciata una tempesta, quella arriva sempre. Nella stagione 2004-2005, l'alpinista tedesco Thomas Huber aveva deciso di controllare se il suo meteorologo guru, Karl Gabel, lo stesso usato da altri alpinisti famosi come Simone Moro, potesse fornire le previsioni per la Patagonia rimanendosene in Germania. «Non avevamo idea se avrebbe funzionato», mi ha detto Thomas, «ma funzionò». e tutti mi guardavano per capire se avrei scalato o meno, e gli altri alpinisti pensavano che io ricevessi da Innsbruck i segreti del meteo. Fu una prima grande stagione, non solo per la Patagonia, ma in tutto il mondo. Le previsioni meteo cambiarono, e di molto, l'alpinismo. Come quelle di Cargavola hanno dimostrato nel corso degli anni, le previsioni meteo relative a zone di montagna richiedono conoscenze specifiche per essere accurate. Anche potendo imparare come si fanno, si avrebbe bisogno di accedere a tutte le informazioni, il che richiede un accesso a internet che sia funzionale. E internet a El Chaltén, la cittadina base di partenza di ogni spedizione patagonica, non è arrivato fino al 2003. Nel 2006 Rolando Garibotti, guru dell'alpinismo patagonico, ha preso la conoscenza e il modo di utilizzare i dati meteo, e ben presto gli alpinisti hanno cominciato a bussare alla sua porta per avere previsioni o istruzioni su come ricavarle. Conoscere bene il meteo in Patagonia è come possedere un biglietto per lo spettacolo di prima fila, e per questo Rolando si è successivamente deciso a scrivere una lunga email di istruzioni, ora diventata una sezione specifica per le previsioni meteo del sito pataclimb.com. Nel giro di pochi anni, da quella stagione 2004-2005, le previsioni sono divenute così precise che gli alpinisti oggi possono tranquillamente lasciarsi alle spalle la maggior parte dell'attrezzatura necessaria in caso di tempeste, rendendo i carichi leggeri e l'arrampicata più veloce. Rimuovete la paura paralizzante di essere bloccati in una di quelle tempeste leggendarie e frequenti fino ai primi anni 2000 e capirete l'enorme svolta che le previsioni meteorologiche contemporanee, sempre più precise, hanno portato in dote all'arrampicata in Patagonia e gli alpinisti impegnati sulle vette più importanti del pianeta.